Ciao, sono Yaya De Rose da yayaderose.com e stai ascoltando il mio podcast Datti una mossa, tre strategie per dare una svolta immediata alla tua vita e navigare a vele spiegate verso la tua realizzazione personale. Per prima cosa voglio ringraziarti di essere passato a trovarmi e soprattutto di esserti iscritto alla mia newsletter. Ci tengo davvero tanto perché si tratta di uno strumento incredibilmente potente. Tranquillo, non ti disturberò spesso. Ti scriverò una sola volta a settimana e condividerò con te strategie, curiosità e notizie per aiutarti a costruire la vita e il business dei tuoi sogni. Questo podcast è il primo strumento che ho pensato per te e ho deciso di regalartelo per ringraziarti della fiducia che hai pensato di riporre in me. Vedi, io sono una grande sognatrice, ma sono anche una persona piuttosto pratica. Adoro chiacchierare, ma mi piace molto di più agire. Per questo il mio progetto, il portale yayaderose.com, si pone come preciso scopo quello di condividere strumenti pratici, applicabili nell'immediato e alla portata di tutti. Quindi cominciamo insieme con questo primo passo. Questo podcast, infatti, si intitola Datti una mossa. Che ne pensi di questo titolo? Mi sembra piuttosto calzante. E la dice lunga perché, vedi, qualunque sia la situazione in cui ti trovi, che tu sia già estremamente soddisfatto di ciò che vivi, oppure che tu ti ritrovi in una di quelle fasi in cui ti senti impantanato nelle sabbie mobili e non sai da che parte cominciare, per evolvere ti servirà sempre un primo passo. E quel primo passo dipende da te. Un primo passo è fatto d'azione e il pensiero, purtroppo, è un grande nemico dell'azione. Mi spiego meglio. Più pensi a ciò che sarebbe bene fare, più tempo trascorri a immaginare quali dovrebbero essere le condizioni ottimali per raggiungere ciò che vuoi, più ti allontani dal punto d'arrivo. Perché la nostra vita non è altro che il risultato delle decisioni che prendiamo e delle azioni che compiamo. I risultati derivano sempre e solo dal nostro agire. E ho una notizia per te. Noi raggiungiamo risultati in ogni attimo di vita. La giornata che stai vivendo oggi non è altro che il risultato di decisioni e azioni compiute nel passato. Magari non sono i risultati che speravi, ma vivere senza ottenere risultati è impossibile. Quindi ci conviene chiederci: esisterà un modo per aumentare le mie possibilità di ottenere ciò che desidero? È una domanda che mi sono fatta spesso nel corso della mia vita, che non è sempre stata come la vedi ora. Nella mia vita, esattamente come nella tua, immagino, è successo davvero di tutto e mi sono trovata ad affrontare momenti difficili ed estremamente dolorosi. Sono stata una precaria che faticava ad arrivare a fine mese. Ho perso tutto almeno un paio di volte. Ho visto il conto in rosso e molto più che in rosso. Ho divorziato, ho fallito diverse volte e fatto molti errori. Ho lasciato un posto fisso, perfetto agli occhi di tutti, ma che non mi rendeva completamente felice. E ho rischiato ogni cosa investendo tutto ciò che avevo nel mettere in piedi la mia attività. E ho sofferto molto, mi sono sentita smarrita, spaventata, e a volte una vera fallita. Ma non ho mollato. Questo perché sono sempre stata una grande appassionata di potenziale umano e mi è sempre interessato molto comprendere cosa ci fosse dietro il successo e la felicità. Perché, a parità di condizioni di partenza, talento e strumenti, alcune persone sembrano inanellare un successo dietro l'altro ed altre invece faticano per tutta la vita? Come mai c'è chi, pur rimanendo vittima di immani tragedie, riesce a far svoltare la situazione a suo favore e a costruire una vita ammirata da tutti, e c'è chi invece si ferma e si danna di fronte a difficoltà ben minori? E soprattutto, cos'hanno di magico quelle persone che sembrano sapere sempre cosa fare, che non perdono tempo nel rimuginare, ma passano all'azione portando a casa il risultato. Ho investito tutta la mia vita nel cercare di rispondere a queste domande. Ho studiato anni ed anni e testato tutto ciò che imparavo nella mia vita, in ambito personale e professionale. E quando finalmente sono riuscita a costruire la vita che sognavo, ho deciso che avrei impiegato tutte le mie energie nel diffondere luce e nel condividere ciò che avevo imparato con gli altri, con te. Vedi, il lavoro su se stessi è entusiasmante ed impegnativo, ma posso garantirti che se ti impegni a fare la tua parte, i risultati arriveranno in tempi davvero rapidi e capirai quale immenso potere hai in te. Perché credimi, sei capace di grandi imprese. Hai in te tutte le risorse per ottenere ciò che vuoi e per migliorare la tua realtà e quella tutta intorno. Puoi costruire una vita che ti soddisfi e che ti renda fiero di te. E la cosa bella è che successo e felicità sono assolutamente ecologici. Fanno bene a te, ma rendono questo mondo un posto migliore, perché c'è grande bisogno di felicità ed esempi positivi e motivanti. E la cosa bella è che puoi cominciare in qualunque istante, qualunque sia il punto di partenza. Non importa chi sei, cosa fai. Purché per te sia arrivato il momento di fare il salto di qualità, questo podcast è quello che ti serve perché puoi realizzare il tuo personale capolavoro con ciò che di unico già conservi in te. Del resto, come diceva Virginia Satir, la vita non è come dovrebbe essere, la vita è come è. È come l'affronti che fa la differenza. Ed ora veniamo a noi, ed ecco il primo passo nella direzione della tua realizzazione personale. Impara a raccontartela. Io sono una venditrice. Una parte fondamentale del mio lavoro consiste nell'individuare, in qualunque prodotto venga sottoposto alla mia attenzione, quali sono le caratteristiche che me lo faranno vendere. Diciamo, in parole povere, che avendo venduto nel corso della mia carriera decine di migliaia di prodotti, il mio cervello è estremamente allenato ad individuare il lato positivo. Credimi, in ogni prodotto esiste almeno una caratteristica che me lo farà vendere. Una caratteristica, almeno una, che riuscirà a toccare il cuore del cliente potenziale, lo emozionerà e quindi lo spingerà all'azione, l'acquisto. Difficilmente, infatti, l'acquisto deriva da un ragionamento logico. Molto più spesso acquistiamo sull'onda delle emozioni. Un buon venditore sa come svegliare queste emozioni. Ad un certo punto della mia vita mi sono chiesta: cosa accadrebbe se applicassi questo stesso principio alla mia esistenza? Che cosa succederebbe se, quando le cose vanno storte, me la vendessi, me la raccontassi, così da trarne qualcosa di buono? Ti starei chiedendo se questa non sia automanipolazione, e sì, forse lo è. Ma è un tipo di manipolazione verso me stessa che ha sempre portato qualcosa di buono. Mentre dannarmi, rimurginare e disperarmi sui casini della mia vita non ha mai, e dico mai, portato alcun giovamento. Quindi, Yaya, mi stai dicendo che dovrei mentire a me stesso? Più o meno. Ma più che mentire, lo definirei interpretare a tuo vantaggio. Ok, aspetta prima di mandarmi a quel paese e pensaci. Continuare a ripeterti quanto la tua vita faccia schifo sta cambiando le cose? Ti senti meglio? Perché se non è così, potresti almeno provare a seguire il mio consiglio. Ed ora ti spiego perché. Semplificando molto, il nostro cervello è fatto di tre parti. Il cervello primitivo è costituito dal cervelletto e dal bulbo spinale e corrisponde al cervello rettiliano ed è la sede degli istinti primari e delle funzioni vitali come il respiro e il battito cardiaco. Il cervello intermedio, costituito dal sistema limbico, coinvolto nell'elaborazione delle emozioni. Il cervello superiore, costituito dagli emisferi cerebrali, esclusivo dei primati, il luogo in cui hanno sede i processi cognitivi. Si pensa che i primi due comunichino solo con immagini ed emozioni e non con parole logica, mentre il terzo ci permette di ragionare. Sono troppe però le situazioni nella vita in cui i primi due hanno il sopravvento sul terzo, creando veri e propri dirottamenti emotivi. Succede quando siamo sopraffatti dalle emozioni, quando lasciamo che queste letteralmente spingano la nostra mente in direzioni che non controlliamo, senza essere in alcun modo governata, portandoci dove vuole, in modo totalmente inefficace per noi. La cosa bella è che esistono diversi modi per governare il nostro stato emotivo, per dirottarlo dove preferiamo, così che diventi uno strumento fondamentale al raggiungimento di ciò che desideriamo. Ricorda, infatti, che il nostro cervello è un servomeccanismo ed è programmato per portarci alla meta esattamente dove desideriamo nel miglior tempo possibile. Ecco perché ho imparato a vendermela, a raccontarmela, ed ecco perché dovresti farlo anche tu, il prima possibile. Le cose brutte, le situazioni spiacevoli, esistono nella vita di tutti, ma hai mai provato a chiederti: cosa c'è di buono qui che posso usare a mio vantaggio? Come posso raccontarmela in modo che al mio cervello non appaia come una tragedia senza via d'uscita, ma magari come un'opportunità? Se ti sembra una cosa stupida, potresti provare l'alternativa. L'alternativa è lasciare che le cose accadano ed esserne completamente vittima, lasciandoti trascinare come da un fiume, totalmente incapace di deviare il percorso dell'acqua, per poi ritrovarti ad un punto della tua vita chiedendoti: come sono arrivato fino qui? Forse è già così che ti senti. E in quel caso ho un'ottima notizia per te. Puoi cambiare le cose fin d'ora. Perché se è vero che con le giuste strategie puoi intervenire sulle emozioni che provi, è anche vero che le emozioni non sono altro che il risultato dei tuoi pensieri. E le emozioni sono anche il motore delle azioni che compi. E le azioni che compi sono le uniche responsabili del tuo destino. Intervenendo quindi a livello di pensiero e di emozione, possiamo letteralmente cambiare il corso della nostra vita. E c'è di più. Il sistema limbico non distingue affatto tra realtà e fantasia. Proprio così, la scienza ci dimostra che non è tanto importante ciò che ci accade. L'unica cosa che davvero conta è come noi lo elaboriamo, cioè come lo rappresentiamo nella nostra mente. Mi spiego meglio con un piccolo esempio. Una favoletta. Un giorno il mega capo di un'azienda di calzature mandò due venditori in Africa a verificare le possibilità di inserimento sul mercato dei propri prodotti. Il primo venditore telefonò dopo qualche giorno in azienda disperato. «Pessime notizie, capo! Non abbiamo nessuna possibilità! Qui nessuno indossa scarpe!» Ma il capo non fece in tempo a lasciarsi andare allo sconforto, perché pochi istanti dopo suonò nuovamente il telefono. Era l'altro venditore. «Capo, devo dirle qualcosa di straordinario! Ci sono ottime possibilità! Qui nessuno indossa ancora scarpe!» Questa storiella mi è servita moltissimo nel corso della mia vita, perché spiega molto bene quanto sia importante solo ciò che noi decidiamo di vedere. Cioè, il racconto che ne facciamo è più importante di ciò che è realmente accaduto. In comunicazione diciamo che l'efficacia di ciò che comunichi è decretata dalla risposta che ottieni. Con la tua mente funziona allo stesso identico modo. Se le cose non vanno come vorresti, prova a cambiare il modo in cui le chiedi. Tutti noi abbiamo le risorse necessarie per ottenere cambiamenti e successi. La soluzione è dentro di te. Se non stai ottenendo ciò che vuoi, cambia il modo di operare. Einstein, del resto, diceva: «Fare la stessa cosa aspettandosi di ottenere un risultato diverso è pura follia». Ricorda, quella che noi chiamiamo realtà non è altro che la nostra visione soggettiva. Di fatto, ognuno ha una sua realtà, che non è né giusta né sbagliata, perché nessuno di noi è assolutamente oggettivo. Quello che dovresti chiederti è: la mia visione mi è funzionale? È efficace? Mi sta portando buoni risultati? In parole povere, sono felice? Perché se così non è, è tuo dovere cambiare le cose. Ogni persona, anche tu, sei unico e in grado di compiere grandi imprese, proprio come tutte le persone che ammiri. Se non sei dove vuoi, forse devi rivedere il valore dei tuoi pensieri e di conseguenza dei tuoi comportamenti. Ed ora, un piccolo esercizio per te. Ok, ti confesso una cosa, odio quando nei podcast trovo gli esercizi da fare subito. Magari sto ascoltando mentre guido o mentre lavo i piatti e quindi non posso mettermi a fare subito un diavolo di esercizio. Su, diciamoci la verità, la vita di tutti noi è molto piena. Perciò, torna qui quando vorrai, con calma, non c'è nessuna fretta. Potrai riascoltarmi tutte le volte che vuoi e svolgere l'esercizio quando ti è più comodo. Ora pensa intensamente ad una situazione nella tua vita che ti sta preoccupando, oppure a qualcosa che non riesci ad ottenere e che vorresti ardentemente. Ora prendi un foglio e una penna e scrivi una lettera ad un amico immaginario in cui cercherai di convincerlo di quanto quella situazione sia invece incredibilmente positiva per lui e come quell'obiettivo sia estremamente raggiungibile compiendo i giusti passi. Fallo come se dovessi motivare una persona che ami. Quella persona puoi essere tu. Ed ora il mio consiglio numero 2. Disegna la tua bozza. Finora ti ho raccontato che sono assolutamente convinta che tu possa fare della tua vita un vero capolavoro. Ora però cominciamo ad entrare nella parte pratica del lavoro, che faremo insieme. Perché vedi, non ti basterà sognarti una persona di successo, in forma, in salute o con una splendida vita sociale per ottenere davvero questi risultati meravigliosi. Ogni artista sa che per creare un'opera d'arte occorre prima realizzare una bozza, capire perfettamente come vorremmo fosse e cosa occorre per realizzarla, procurarsi i materiali e gli strumenti che serviranno e poi stabilire quali passaggi dovremo compiere. Magari prima disegneremo un bozzetto a matita, poi cominceremo a disegnare dei tratti più marcati e poi ancora passeremo al colore e in ultimo a sfumature ed ombre. Con la nostra vita, con i nostri obiettivi personali, funziona allo stesso identico modo. Non è sufficiente immaginare. Ci serve un metodo e poi un piano. Per prima cosa dovremo stabilire a che punto siamo. Definire quindi lo status quo. Capire cosa va e cosa no, cercando di essere il più sinceri possibile e mettendo in conto il fallimento come parte integrante di ogni progetto. Vedi, qualunque cosa facciamo, il fallimento è una possibilità. Se non facciamo nulla, il fallimento è una certezza. Quando impariamo a fare qualcosa di nuovo e lavoriamo su noi stessi per uscire da una situazione indesiderata ma conosciuta, come ad esempio la povertà, per crearne una nuova desiderata ma sconosciuta, come ad esempio la ricchezza, procediamo a tentoni, con il rischio di sbagliare. Lo facciamo, essenzialmente, per raccogliere risultati, informazioni. È così che i bambini imparano a camminare. Provano ad alzarsi in posizione retta, muovono qualche passetto sbilenco, sentono la voce della mamma che li incoraggia e pensano devo aver fatto qualcosa di giusto, continuo così. Poi mettono male un piedino, traballano e cascano. E il loro sistema interno dice errore, qualcosa è andato storto, registra informazione. In genere i bambini riprovano subito a camminare. Non conoscono il concetto di fallimento. E per fortuna, perché se lo conoscessero, probabilmente si fermerebbero subito, per vergogna o paura di essere giudicati, e gli esseri umani oggi gattonerebbero. Invece, voglia sempre il cielo, camminano. Noi camminiamo perché i piccoli esseri umani sono programmati per provare e riprovare, andando a caccia di risultati, per prendere coscienza del mondo e della vita. Quello stesso procedimento che ti ha portato a camminare, puoi ottenere davvero ciò che vuoi. Davvero tutto. Definisci lo stato attuale domandandoti che risorse e strumenti ti servono per cambiare questo stato e costruirne uno nuovo, e fai in modo che l'obiettivo sia ben formulato. Già, ti ricordi la storia dei tre cervelli? Ti ho detto che il cervello limbico, là dove hanno sede le nostre emozioni, è il vero motore delle decisioni che prendiamo e delle azioni che compiamo. I miei studi mi dicono che, nella situazione che stai vivendo e che non è quella che vorresti, c'è comunque un qualche bisogno soddisfatto. Insomma, fai quello che fai, anche se sai che non è giusto per te, e magari neanche per gli altri, per soddisfare qualcosa a livello non esattamente razionale, ma sicuramente emozionale. Per esempio, potresti continuare a fumare, pur sapendo che ti fa male, perché sei convinto che una sigaretta calmi il tuo nervosismo e non hai trovato nessuna alternativa valida a qualcosa che ti distrugge i polmoni. Sai che ti fa male, ma quando ti innervosisci, le tue emozioni come ansia, stress, agitazione hanno il sopravvento totale sulla parte razionale di te e producono un solo ardente desiderio, nicotina. Se vuoi sostituire quindi una cattiva abitudine che ha sede così profonda in te con una nuova abitudine migliore, dovresti per prima cosa trovare una leva emozionale altrettanto forte. Qualcosa che ti emozioni in maniera potente, in modo da spingerti dapprima in maniera razionale e poi in maniera completamente istintiva verso lo stato indesiderato. Ed è arrivato il momento di sganciarti un'altra delle mie citazioni preferite. Quando il perché è forte, il come si trova. Per cambiare la tua vita ti occorrono dei perché forti, fortissimi. Perché che ti facciano venire le farfalle allo stomaco, che ti facciano tremare le budella. Perché vuoi quello che vuoi? È abbastanza forte questo perché? Ti emoziona davvero? È qualcosa che vorresti o che vuoi? Per aiutarti, ecco qualche passo da seguire per trovare un perché che ti faccia saltare giù dalla sedia. Questo obiettivo è positivo? Non intendo dire buono o cattivo, intendo proprio formulato in positivo, che non contenga negazioni. Non voglio più essere povero, non va bene. Non essere povero potrebbe essere troppo vago per il tuo cervello. Quanto non povero? Ti andrebbe bene, per esempio, non avere bisogno di chiedere l'elemosina, ma non arrivare a fine mese? Oppure per te non povero è una persona che riesce a coprire le spese, ma non si toglie mai nessuno sfizio? Questo potrebbe essere sufficientemente non povero? Le negazioni non sono mai viste di buon occhio dalla tua mente, che invece letteralmente adora le affermazioni. Voglio essere ricco. Questo va molto meglio, anche se non è ancora sufficiente. Hai pensato davvero al risultato che vuoi ottenere? Oppure, quando pensi a ciò che vuoi, stai descrivendo un processo e non un risultato. Credimi, ti sto chiedendo qualcosa di davvero importante. Il più delle volte, quando pensiamo a ciò che desideriamo, infatti, siamo troppo vaghi e confusi. Per esempio, se dico voglio aumentare di peso, non sto descrivendo un risultato, ma un processo. Bere 5 litri di acqua al giorno probabilmente farà aumentare il mio peso sulla bilancia. Ma è questo che intendevo? Se invece dico voglio prendere 5 kg di muscoli e arrivare a pesare 65 kg, è una cosa ben diversa, non trovi? Quando descrivo correttamente il risultato che voglio ottenere, accade una magia. Il cervello si mette immediatamente in cerca delle risorse necessarie. È programmato per questo, è nella sua natura. Ora però serve una data e qualche altro dettaglio. Altrimenti ciò che desideri rimarrà un sogno e noi invece vogliamo diventi un progetto. E cosa serve per prima cosa su un contratto? Una data, un luogo e poi bisogna presentare le parti. Quando vuoi ottenere quello che vuoi? Con chi? Ci sono altri soggetti in gioco? Ti consiglio poi di prevedere un sistema di controllo. Come saprai di aver raggiunto il risultato? Ok, se si parla di peso ti basta una bilancia, ma in casi più complessi serve qualcosa che ti dia la certezza di sapere esattamente quando l'obiettivo sarà raggiunto. Per spingere le tue emozioni a mettere benzina al tuo viaggio, occorre anche che il tuo progetto sia in armonia con te e con i tuoi valori e che possibilmente sia ecologico, ovvero che il suo raggiungimento migliori la vita di altre persone oltre alla tua. Magari pensare al sorriso dei tuoi figli nell'avere un genitore più in forma che gioca con loro con grande energia può aiutarti. Immaginare la gioia di tua moglie quando la porterai a cena per festeggiare in quel ristorante che le piace tanto potrebbe farti emozionare e quindi agire più consapevolmente e con maggiore vigore. Ed ora scrivi. So che può sembrarti banale, so che pensi di ricordare tutto facilmente. Eppure esistono studi autorevoli che acclarano che scrivere ciò che vogliamo aumenta del 50% le possibilità di ottenerlo. Se poi teniamo ciò che abbiamo scritto in bella vista, le possibilità aumentano esponenzialmente. Io penso sia il caso di provare, che ne dici? La terza strategia che ho deciso di condividere con te per spingerti a darti una mossa si chiama fatti due domande. Ok, forse ti farà un po' ridere, ma questa è una delle cose che mi ripeto più spesso, un po' goliardicamente, ma non troppo, quando mi incarto su qualche situazione e non ne vengo fuori. Se qualcosa va male al punto da farmi letteralmente dannare, mi dico: beh, Yaya, fatti due domande. Non sarà che stai sbagliando qualcosa? Non sarà che forse devi rivedere un attimo le tue certezze? Non può essere che magari tu creda di stare eseguendo tutto a modo e invece ti sfugge qualcosa? Yaya, cosa stai dando per scontato che scontato non è? Che cosa ti sta scappando? Gli esseri umani sono estremamente presuntuosi e io di certo non faccio eccezione. Crediamo di vedere tutto, di sapere tutto e il più delle volte pensiamo anche di avere ragione senza ombra di dubbio. Ma la scienza ci dice che la nostra mente non è altro che un raffinatissimo setaccio. In ogni istante mette in atto un sofisticato processo di selezione tra tutte le informazioni che carpiamo dalla realtà tutto intorno a noi e ne scarta migliaia per tenere solo quelle che secondo lei sono necessarie o utili alla nostra sopravvivenza. E qui si pone il primo punto. La tua mente non è programmata per renderti felice, ma per tenerti in vita, per farti sopravvivere. Quindi questo processo di selezione punta prima di tutto a mantenerti vivo, non realizzato. E poi, in base a cosa il nostro cervello filtra la realtà? Te lo sei mai chiesto? Provo a risponderti io. I nostri sensi, vista, olfatto, udito, tatto e gusto, sono la nostra finestra sul mondo. È così che acquisiamo informazioni. Ma il mondo esterno è molto più di ciò che riusciamo a percepire. I nostri sensi sono la modalità che utilizziamo per decodificare la realtà, ma le informazioni che percepiamo vengono poi immagazzinate, organizzate e viene loro attribuito un significato attraverso i nostri sistemi rappresentazionali. Ogni essere umano ha un sistema rappresentazionale unico e diverso da quello di tutti gli altri esseri umani. Senza entrare in un argomento estremamente complesso, prova a fare questo esercizio. Oh sì, è di nuovo un esercizio. Se non puoi farlo ora, torna qui con calma, anche perché in questo caso ti serve l'aiuto di un'altra persona. Per 5 minuti, tu e la persona scelta dovrete osservare ciò che accade intorno a voi. Potete essere in un ambiente chiuso, oppure al parco o su una spiaggia. Dovrete solo osservare quello che accade. Allo scadere dei 5 minuti, provate a scrivere esattamente quello che è successo. E poi rileggete i due scritti. Scommettiamo che saranno molto diversi l'uno dall'altro? Il test funziona anche su un'ora di tempo e addirittura su un'intera giornata ed oltre. Questo perché, appunto, ognuno di noi percepisce solo una piccolissima parte della realtà e questi dati vengono poi processati dal nostro personale setaccio, il cervello. Non è incredibile? Ecco, allora immagina tutte quelle volte che ti sei ripetuto: è evidente che sia così. È questa la verità. È ciò che vedo, ciò che sento, ne ho le prove. Ora ne sei ancora così sicuro? Ma andiamo avanti, perché non è solo attraverso il sistema rappresentazionale che il cervello setaccia le informazioni. Lo fa anche in base a quelle che sono le nostre convinzioni. Sono appassionata di convinzioni. Le ho studiate alla nausea e mi sono entusiasmata. Questo perché sono una vera cocciuta e quando sono appunto convinta di una cosa, difficilmente si riesce a farmi cambiare idea. Mannaggia! Eh sì, mannaggia! Perché questo rappresenta un grande limite. Perciò, se accade anche a te, ora ascolta quello che ho da dirti. Le convinzioni sono parte integrante del nostro modo di pensare e influenzano in maniera decisiva il nostro comportamento. Una convinzione è ciò che noi riteniamo vero oppure non vero. Funziona esattamente da filtro e si aggiunge al potente setaccio di cui ti ho parlato poco fa. Semplificano il mondo intorno a noi e ci permettono di accelerare i processi mentali. Ma impattano su tutta la nostra vita. Simpatie, antipatie, amori, interessi, imprese. Tutti noi abbiamo delle convinzioni di base apprese per esperienza o per insegnamento altrui. Ecco un esempio. Penseresti mai di mangiare un insetto come uno scarafaggio? Penso proprio di no. E come mai? Hai mai provato a mangiarne uno? Non credo. Ma può essere che quando eri molto piccolo, tu abbia provato, gattonando nell'erba, a mettere in bocca un lombrico o un insetto qualunque, e che questa tua azione sia stata sottolineata da un urlo tonante della tua mamma. No, non si fa! È cacca! Con tanto di colpetto sulla manina. Probabilmente avrai pianto per lo spavento, quindi avrai agganciato nella tua mente quell'esperienza ad un'emozione molto potente. Ed ecco creata una nuova convinzione. Gli scarafaggi non si mangiano, altrimenti mamma urla e io piango. E da lì in avanti sicuramente non avrai più avvicinato un insetto alla bocca. Magari sarebbe anche gustoso, chi lo sa. Di certo non hai provato, giusto? Questo stesso processo vale per convinzioni ben più rilevanti e ben più limitanti. Sono lì, presenti nella tua mente. Le dai per assodate. Sono cementate nella tua testa. Ma l'hai mai messa alla prova? Ti sei mai chiesto? E se non fosse proprio come credo? Perché, vedi, le convinzioni non sono altro che generalizzazioni e ci permettono di dare spiegazioni a ciò che accade, distinguendo tra ciò che è possibile e ciò che non lo è. Il punto è che, nella maggior parte dei casi, non sono nostre. Le abbiamo acquisite da qualcuno o da qualcosa. Pensaci, provengono da insegnamenti, da cose che abbiamo visto fare ad altri, abbiamo imparato, da quello che abbiamo studiato, dai libri che abbiamo letto. Ma non possiamo apprendere qualunque cosa, qualunque punto di vista, qualunque esperienza. Perché la nostra esperienza è soggettiva e limitatissima rispetto alla vastità della realtà. Il punto è che quando una convinzione si forma, tendiamo a darla per assoluta e veramente in rari casi la mettiamo in discussione. Quando si credeva che la Terra fosse piatta, nessuno osava oltrepassare le colonne d'Ercole, perché era certo di precipitare. Le nostre convinzioni non sono altro che filtri percettivi che ci fanno interpretare gli eventi ancora prima di processarli, che ci fanno scartare segnali, dettagli e opportunità, perché il nostro cervello li cataloga come inverosimili, scorretti oppure non rilevanti. Quindi, cosa ti stai perdendo, amico mio? Che cos'è che sta scartando il tuo cervello? Quali opportunità ti stanno sfuggendo perché sei fermo sulle tue convinzioni? Magari tua mamma ti ripeteva sempre: quelli come noi non diventano ricchi. E tu, circondato di persone che per credo e per comportamenti confermavano questa teoria, non riuscendo ad arrivare a fine mese, hai finito per crederci e confermarla a tua volta. Quante volte hai sentito dire: una donna in un ruolo di potere non è credibile? O ancora banali affermazioni come: non dimagrirai, sei tale e quale a tuo nonno che è sempre stato in sovrappeso. E se non fosse la verità? Se non fosse vero? Se bastasse cambiare i comportamenti che questa convinzione ha generato per cambiare la realtà? Ti racconto la mia esperienza personale. Io sono figlia di un operaio. Mio papà lavora per la stessa azienda da più di 40 anni. Fa il suo lavoro con grande passione e gode della cieca fiducia di tutti i suoi collaboratori. Abitando in un piccolo paesino, posso tranquillamente affermare che sia una vera istituzione, letteralmente adorato dai suoi compaesani. Mio papà è estremamente abitudinario, instancabile. Ama una vita tranquilla, detesta gli imprevisti e adora la sua routine immersa nella natura. Io sono l'esatto contrario. Mi annoio con facilità, sono un'avventuriera, amo le situazioni sfidanti e sono super curiosa. Adoro provare cose nuove. Quando ho lasciato il posto fisso, come immaginerai, mio padre non è stato proprio felicissimo. Anzi, diciamo pure che si è arrabbiato moltissimo. Mi ha dato della matta. Mi ha detto che ero un'ingrata a pensare di fare una cosa simile, quando molte persone avrebbero pagato per ricoprire il mio ruolo. Mi ha detto anche che non potevo pensare di avere successo come imprenditrice perché non avevo esempi in famiglia. E infine ha deciso di non rivolgermi più la parola all'urlo di: gli imprenditori sono pieni di problemi, è una vita infernale, tu non sai a cosa vai incontro. Ricordo molto bene quel periodo della mia vita perché ci sono stata davvero malissimo. E questo perché mio papà è una delle persone più sagge che io conosca e ci tengo davvero tanto ad avere la sua approvazione. Fino a quel momento, infatti, non avevo mai mosso un passo senza il suo benestare. Quindi, comprenderai, ero davvero disperata. Inoltre, era vero che non avevo nessuna esperienza e nessun caso di imprenditori in famiglia. Non stavo forse facendo una mossa azzardata? fino a che, per fortuna, ad un certo punto un pensiero ha attraversato la mia mente. Ok, non avevo imprenditori in famiglia e proprio lì stava la soluzione. Mio padre è in genere una persona saggia, ma in questo caso, con quale competenza parlava di imprenditoria? Ne aveva forse qualche esperienza? Era sensato ascoltare il parere di mio padre sul lasciare il posto fisso quando lui lavorava con gioia per la stessa azienda da 40 anni e adorava la sua routine identica da 4 decadi? In effetti, e per mia fortuna, no, non aveva alcun senso. Potevo continuare ad amare mio padre e a considerarlo una persona estremamente saggia in ogni ambito della mia vita, ma non in quello. Su quell'argomento, in quella situazione, il parere di mio padre, per quanto mi facesse male, era da considerare del tutto irrilevante. Sono trascorsi 3 anni da allora. Ho lasciato il posto fisso, ho lanciato la mia azienda. Ed è stata l'idea migliore di tutta la mia vita. Credimi, oggi ne è assolutamente convinto anche mio padre. I suoi occhi orgogliosi, quando ha capito cosa avevo costruito, con le mie sole forze, solo qualche mese dopo la sua sfuriata, non li dimenticherò mai. E neanche la voce di mia madre in sottofondo. Io te l'avevo detto, quando tua figlia dice che una cosa va fatta, va fatta. Devo rendere merito a mia mamma, lei era dalla mia parte. Ed ora veniamo all'ultimo tassello. Se vuoi cambiare le tue convinzioni, ti serviranno dei compagni di avventura. Proprio come mia mamma, che in quel frangente era stata in grado di comprendere il mio punto di vista. Come dici? Oh, ma certo che puoi cambiare convinzioni. Puoi farlo anche subito. Gli studi in merito ci dicono che possiamo cambiare convinzioni praticamente per sempre e sostituire quelle limitanti che abbiamo creato nel tempo con nuove convinzioni assolutamente potenzianti. Non è mai troppo tardi per farlo. Perciò prova a farti delle domande in un dialogo come questo. Cervello di Yaya. Tutti gli uomini sono dei farabutti. Yaya. Proprio tutti? Ne sei davvero certo? Oppure, fallisco in tutto ciò che faccio. Davvero? Proprio in tutto? O alcune cose ti riescono bene? E ancora, una donna non potrà mai accedere ad una posizione così prestigiosa. Ne sei certa? Hai chiesto a tutte le donne del mondo? Sei proprio sicura che nessuna donna al mondo ricopra quel tipo di ruolo? Oppure, si diventa ricchi solo facendo cose disoneste. Ah, davvero? È plausibile che tutti i ricchi del pianeta siano dei delinquenti? Continua così. Fallo regolarmente. Ogni volta che ti accorgi che una convinzione ti sta limitando, ti sta depotenziando, ti sta impedendo di vedere le migliaia di opportunità che ti passano sotto gli occhi ogni giorno. Per farlo avrai bisogno di 2 alleati, i supporter e i mentor. I supporter sono persone come te, che stanno facendo questo tipo di lavoro su se stessi. Siete accomunati dalle stesse intenzioni, siete disposti ad imparare cose nuove, a valutare differenti punti di vista, a scoprire cosa la vita ha in serbo di meraviglioso per voi e a fare del vostro meglio perché questa trasformazione accada. Come dici? Non sai dove trovare questo genere di persone? E allora cosa siamo qui a fare? www.yayaderose.com è un vero e proprio canale di edutainment nel quale imparare, crescere, migliorare, ma è anche e soprattutto una vera community dove trovi tante persone che come te hanno dato il via al loro cambiamento. Entra nel mio blog o nella mia Yaya TV e facci sapere le tue impressioni sotto ogni video e post. Le tue idee ci interessano e puoi trovare tanti spunti dalle storie di altri utenti come te. E per quanto riguarda i mentor? Ci sono io, che ogni settimana pubblico video e blog post e metto al tuo servizio decine e decine di ore di formazione completamente gratuita, in cui condivido con te tutto ciò che ho imparato in anni di studio e lavoro sul campo. Ma io non sarò il tuo unico mentor. Una delle mie fortune è anche avere amici straordinari. Perciò su www.iaiaderose.com troverai interviste e collaborazioni con imprenditori, esperti di coaching, di crescita personale, di marketing digitale e molto altro, pronti ad ispirarti con i loro consigli e a darti una spinta verso la vita che vuoi. L'esempio è sempre potenziante. Il successo genera successo. La gioia genera gioia. Ed io non vedo l'ora che tu possa trovare nel mio portale quello di cui avrei tanto avuto bisogno io anni fa, quando avrei voluto una pacca sulla spalla e una voce confortante che mi dicesse: si può fare, guarda, ora ti spiego come. Spero che tu, in questo spazio, possa incappare in ciò di cui hai bisogno per scoprire quanto sei speciale e a quali e quante imprese meravigliose puoi dare vita. Spero che questo podcast ti sia piaciuto. Se è così, torna a trovarmi. Ti aspetto su www.iaiaderose.com con tanto altro, quando vuoi. Sono pronta ad accompagnarti per mano verso la vita che meriti. Io credo in te. A presto!